Benvenuti a tutti al quindicesimo episodio di Bitcoin Detox. Vogliamo ricordarvi che siamo live su YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch, Twitter e in forma di podcast su Spotify. Se volete altre piattaforme, entrate nella chat Telegram, scriveteci e vi soddisferemo. Il link della chat è questo qui. Eccolo qua. Perfetto. Allora, detto ciò, oggi parleremo di un tema molto delicato, perché Bitcoin con sé porta un nuovo cambio di paradigma, ovvero quello del reale possedimento dei propri soldi. Quindi oggi non lo farò con il nome di Giulio Delta, ma lo farò con il nome di Mario Rossi. Quindi vediamo che sono in incognito. Perfetto, allora iniziamo con la puntata di oggi. Cosa andremo a fare, diciamo? Andremo a vedere un po' cos'è l'OPSEC e come, diciamo, avere un appropriato livello di sicurezza per gestire i nostri fondi e in generale per non mettere in pericolo i nostri cari e noi stessi. Quindi iniziamo con la lezione. Soprattutto, prima domanda, che cos'è l'OPSEC? Quindi quali sono l'origine del termine OPSEC? L'OPSEC significa in inglese Operations Security, quindi sicurezza delle operazioni, è un termine militare che è stato coniato per la prima volta dagli Stati Uniti durante la guerra del Vietnam. E insieme a ciò hanno fatto anche una campagna, diciamo, propagandistica di poster molto vintage e belli, che appunto incitano la popolazione a, diciamo, a mantenere delle buone norme di comportamento per non compromettere le operazioni di sicurezza militari. Silence means security. Silenzio significa sicurezza. Ok, allora l'obiettivo dell'OPSEC è proteggere le informazioni dalle operazioni amichevoli e ridurre la capacità dell'avversario di raccogliere e sfruttare informazioni critiche, soprattutto quello che noi pensiamo che sono informazioni, diciamo, innocue, però diciamo che se raggruppate con altre informazioni possono andare a comunicare molto di più al nostro avversario. Scenderemo più avanti nel dettaglio. Allora, l'OPSEC si occupa di sicurezza delle operazioni, quindi diciamo questo è il termine un po' più generico che comprende sicurezza delle comunicazioni, sicurezza nel prevenire accesso a dati non autorizzati e anche sicurezza personale. Principalmente tutto è basato sul security by obscurance, quindi mettere in sicurezza non rivelando informazioni importanti. Allora, il processo che andremo a vedere oggi, che è un po', diciamo, un processo di automiglioramento personale, si identifica in cinque fasi. Uno, andiamo a capire quali possano essere le informazioni critiche. Due, andiamo a capire chi può essere la nostra minaccia. Tre, valutiamo appunto le vulnerabilità nostre. Quattro, analizziamo il rischio, quindi quanto danno ci possono fare e con che frequenza questo può accadere. Cinque, sviluppiamo e applichiamo delle contromisure che vanno a migliorare la nostra appunto OPSEC. Loose lips might sink ships. Le labbra sciolte affondano le navi. Allora, principalmente le informazioni critiche possiamo generalizzare e dire che ogni informazione che può essere usata contro di noi. A primo impatto ci verrebbe da pensare nel settore, appunto, chiavi private, password, email, documenti e altre informazioni personali che consentono il furto di identità, quindi anche divulgare carta d'identità, passaporto, dove abiti, è un problema. Collegamenti con le persone care, quindi quando su Facebook o sui social si mettono le parentele, quindi mamma, zia, moglie, figli. Quanti soldi si possiede e dove si possiedono? Quindi dire che hai 1.000 bitcoin e li possiedi sul Ledger Nano S che ha dentro casa. Le tue routine, quindi che vai spesso magari al lavoro, a caccia, in palestra, vai a calcio, insomma, le tue routine, quindi che magari non ci sei spesso la domenica a casa o cose di questo tipo. La cosa più importante, quali sono le vostre contromisure di sicurezza, no? Quindi dire ho messo il Ledger in sicurezza con una multisig dove una l'ho data a mio fratello e una a mia madre, no? Quindi questo qui espone le persone coinvolte a un tentativo di frode. Allora, quindi come possono essere usate quelle informazioni contro di me? Qui vediamo un esempio delle informazioni che noi consideriamo, diciamo, superficiali, no? Che non possono in realtà friggerci nessun danno. In realtà, combinate insieme possono andare a comunicare molto di più. Ad esempio, se abbiamo un adesivo sulla nostra auto con un cagnolino con scritto Max, quello che stiamo comunicando è che abbiamo un cane piccolo che risponde al nome di Max, ok? se ad esempio mettiamo l'indirizzo del nostro residence, dove viviamo, il nostro appartamento, stiamo appunto dicendo dove stiamo vivendo. Oppure se mettiamo il logo della scuola dei nostri figli, questo stiamo dicendo i miei figli vanno a scuola qui ogni giorno. Se metto qualsiasi adesivo sulla mia auto, quindi la personalizzo, è molto più facile da riconoscere rispetto a tante auto, quindi è più facile che qualcuno che conosca la mia automobile riesca a tracciarmi e a capire che sono in determinati luoghi. Ad esempio, se sono una donna e ho un marito petroliere e metto il bel logo dell'azienda petrolifera dove lavora mio marito, sto comunicando, mio marito spesso è fuori magari per lavoro. Oppure se ho una passione per la caccia, quindi metto un adesivo di caccia sull'auto, quello che comunico è abbiamo un arsenale costoso a casa, quindi fucili, pistole, e potremmo non essere a casa nel fine settimana. Se abbiamo un bambino e mettiamo un adesivo tipo baby on board, quindi abbiamo un bambino a bordo, quello che stiamo comunicando è che non solo abbiamo un bambino, ma che potremmo essere distratti molto spesso e quindi potrebbero essere anche un bersaglio facile. Se mettiamo le passioni dei nostri figli, quindi magari baseball o danza, quello che stiamo comunicando è che molto spesso magari saremo fuori dei pomeriggio a vedere le partite, gli allenamenti, quindi non ci siamo magari a casa in quei determinati orari. Se mettiamo la passione delle moto, quindi magari comunichiamo che abbiamo una moto in garage o più di una, collezioniamo biciclette d'epoca, così quello che stiamo dicendo è abbiamo delle cose preziose all'interno del nostro garage. Quindi diciamo la singola informazione può essere più o meno diciamo importante, però comunque l'insieme di informazioni può andare a recarci un danno molto più grande di quello che pensiamo. Diciamo che qui vediamo un video che ci esprime un grande criterio di massima.
Però come criterio di massima, sì, come sistema di riferimento, come atteggiamento preferenziale, tu fatichi il cazzatore.
Perfetto. Quindi questo qui è un grande sistema, diciamo, per capire un po' quello che dobbiamo dire e quello che non dobbiamo dire. In linea generale, come sistema di massima, facciamoci i cazzi nostri non pubblichiamo informazioni, diciamo, gratuitamente in maniera indiscriminata. Questo perché anche nel comunicare un'informazione sbagliata in realtà possiamo comunicare l'esatto opposto, cioè molto spesso anche nella community Bitcoin molti massimalisti o molte persone scherzando dicono ho perso il mio ledger in acqua con un incidente nautico o cose simili, no? Non ho Bitcoin, però in realtà quando senti una persona che comunica queste informazioni in realtà quello che viene comunicato è proprio l'opposto, no? Quindi ho tanti Bitcoin, voglio dire al mondo intero che non li ho perché devo proteggere me stesso da un eventuale attacco di estorsione o dallo Stato per le tasse. Quindi diciamo, come sistema di riferimento facciamoci i fatti nostri, magari anche non andiamo a scherzare su temi sensibili, perché non sappiamo mai, magari in una conferenza o quando a tavola con altre persone, al pub, chi abbiamo a fianco, chi abbiamo vicino, con chi parlerà il nostro amico. Quindi fondamentalmente cerchiamo di mantenere un profilo basso su alcuni dati riservati. Quindi identifichiamo un po' la minaccia. Allora, la minaccia è di fatto ogni attore che ci può recare un danno, no? Quindi qui il poster dice un nemico può essere vicino, quindi smetti di parlare ai sconosciuti. Allora, diciamo come prima grande minaccia possiamo avere lo Stato. Lo Stato è un detentore del monopolio della violenza contro gli individui, spesso difeso dagli individui stessi, quindi sindrome di Stoccolma. Quindi questo perché? Perché è successo già in passato in paesi occidentali, quindi non solo in paesi un po' più esotici, per così dire, dove cambia il governo, cambiano le regole, l'oro è diventato illegale, è stato confiscato e alcuni individui hanno subito anche delle perquisizioni dentro casa. Quindi oggi i Bitcoin sono legali, ma non sappiamo se un domani lo saranno col cambio di governo o il cambio di sentiment politico a livello europeo o mondiale, no? Quindi manteniamo anche lì un senso di, diciamo, di scetticismo, non fidiamoci ciecamente dello Stato. Inoltre i criminali comuni, quindi individui o gruppi di persone estorsori meno strutturati e meno voluti dell'organizzazione Stato. Amici, gli amici stessi possono essere veicolo involontario di informazioni critiche. Perché? Perché magari sono pettegoli, perché tendono a vantarsi, oppure quello che tu oggi magari reputi essere un amico che puoi dire una determinata cosa, domani non si sa cosa succede, si litiga, e quindi quella persona per vendetta o per ricatto può andare anche a sputtanarti in giro e dire due determinate informazioni. Quindi in linea generale anche qui è meglio, insomma, non andare a fidarsi troppo della propria cerchia di amici. Infine, la più grande minaccia non possiamo essere che noi stessi, perché siamo alla fine solo noi che possiamo perdere o divulgare informazioni critiche. Quindi prima, diciamo, di andare a puntare il dito al di fuori del mondo esterno, dobbiamo, diciamo, un po' lavorare su magari i nostri aspetti, se siamo esibizionisti, se ci piace parlare, se quando siamo ubriachi magari andiamo a essere un po' più con la lingua sciolta o cose di questo tipo. Ok, allora, adesso passiamo allo step successivo. Dobbiamo un attimo valutare le vulnerabilità. Alla fine, per rompere una catena, basta rompere l'anello più debole. Quindi noi magari abbiamo la migliore sicurezza informatica, abbiamo fatto la miglior struttura di sicurezza multisig e quant'altro, però poi magari alla fine quello che magari è anche più facile cadere è poi l'aspetto umano. Quindi adesso andiamo un po' a soffermarci su alcune cose un po' psicologiche, diciamo. Allora, innanzitutto il perbenismo. Il perbenismo è un modo di comportarsi di chi vuole apparire persona per bene, seguendo un'ostentazione alle norme della morale comune e uniformandosi a quelle della classe sociale dominante. Perché ho messo questo? Perché, diciamo, spesso a volte ci vengono fatte delle domande dove noi magari per gentilezza e cordialità rispondiamo dando una informazione all'altra parte, no? Però diciamo che non sempre si deve, una risposta è dovuta, no? Oppure a volte va bene anche rispondere prendendo in giro l'avversario per tutelare la propria sicurezza. Quindi questo spesso, no, quando si parla quanti bitcoin hai e quant'altro, così bisogna sempre un po' valutare se vale la pena, ecco, apparire per forza di cose una persona per bene, quindi dare risposte educate, oppure se in alcune circostanze conviene non rispondere o diciamo comportarsi in altro modo. Un'altra delle vulnerabilità, diciamo, sicuramente è l'ingegneria sociale. L'ingegneria sociale è il comportamento di una persona al fine di capire informazioni utili. E queste, diciamo, sfrutta tutte le tecniche psicologiche che fanno leva su autorevolezza, senso di colpa, panico, ignoranza, desiderio, avidità, compassione e gratitudine. Ad esempio, riceviamo una chiamata, diciamo, salve, lei è il signor Mario Rossi, abita in via Tal de' Tali, sono il direttore della banca che la chiamo, le volevo dire, ma è lei, quanti soldi ha, eccetera eccetera, mi carpisce delle informazioni, oppure magari mi propone un finto investimento e io perdo soldi. Quindi, diciamo, fa leva sulla autorevolezza dell'altra parte che si mette in contatto con me per carpirmi i soldi. Un'altra leva potrebbe essere il senso di colpa. Una persona che cammina per strada fa finta di inciampare su di noi, cade, fa finta di farsi male, e dopodiché noi, col fatto che ci sentiamo in debito per scusarci, col senso di colpa, magari abbassiamo un po' le difese, quindi magari diamo via delle informazioni che magari non avremmo dato in circostanze diverse. Panico, ignoranza, ovvero riceviamo un'email dove dice i tuoi bitcoin sono stati rubati, accedi qui per controllare oppure per impedire il trasferimento, facciamo l'accesso, in realtà è in quel momento che divulghiamo informazioni bancari, chiavi private o tutto ciò che, diciamo, permette di andare a buon fine l'attacco. Desiderio, avidità, quindi, diciamo, se vogliamo fare ancora più soldi, quindi ci sono 10.000 euro bloccati qui, mandami 1.000 euro per sbloccare questi fondi, quindi, diciamo, il desiderio di avidità ci fa un po' agire in maniera incosciente. Compassione e gratitudine, quindi magari una persona che ci ha fatto un favore, siamo più propensi ad accettare delle cose che non avremmo accettato. Quindi questo si usa anche un po' di tecniche di psicologia per capire informazioni. Quindi diciamo che l'anello più debole della catena spesso è l'individuo, è l'essere umano. Quindi andiamo un po' ad analizzare queste situazioni. Allora, innanzitutto, come cosa sui propri difetti personali, quindi appunto esibizionismo, superficialità, senso di solitudine che magari ci spingono a parlare con altre persone e andare a divulgare informazioni sensibili. Ok, Poi abbiamo qui due massime dell'ambiente cripto, quindi bisogna valutare che comunque che not your keys, not your coin. Quindi diciamo in generale, se noi non siamo i reali possessori delle chiavi private, non possediamo realmente i coin, quindi qui anche qui è una vulnerabilità, ci stiamo fidando di terze parti, quindi come se fossimo su un exchange o su una banca terza. E in linea generale, don't trust, verify, questo ogni cosa, quindi non essere creduloni, avere sempre un po' di scetticismo e fare le proprie dovute ricerche. Quindi diciamo come primo passo, soprattutto calando tutto ciò che abbiamo detto nel settore Bitcoin e criptovalute, dobbiamo renderci noi stessi i primi responsabili dei nostri fondi, quindi prima di affidarli a terzi. Ok, adesso qui valutiamo alcuni scenari, ma facciamoci delle domande, ognuno se le faccia a se stesso e poi si dia una risposta. Cosa succede se subisco un'intrusione dentro casa? Se vengo minacciato con una pistola alla testa? Cioè, abbiamo una procedura di sicurezza che ci tutela da questo? Oppure pensiamo che questa ipotesi non possa avvenire? Quindi, Babbo Natale può rilassarsi, ma tu non puoi, perché la sicurezza non va mai in vacanza. Inoltre, sono immune a un mandato di perquisizione? La storia che racconto si contraddice? Cioè, nel senso, domani, per un chissà quale motivo, c'ho un controllo, no? Dai carabinieri, è cambiato il governo, abbiamo i bitcoin che sono illegali, risulta che io nel lontano 2020, ma magari ho comprato dei bitcoin, oggi non li ho mai venduti, quindi li ho comprati, ce l'avevo su un exchange, l'ho spostato in un indirizzo e quindi stanno ancora lì, no? Che storia posso raccontare per dire che quei bitcoin non sono più miei? Non ci sono stati passaggi intermedi. Quindi, diciamo, la storia che racconto è plausibile oppure si contraddice? Cioè, quello che sto andando a raccontare per l'attaccante, quindi che può essere un ladro, un controllo di polizia o quel che sia, è plausibile? Cioè, se la beve quello che gli dico, perché se non se la beve, questo qua mi pone in una condizione che di fatto tutto il mio storytelling, tutta la mia difesa non funziona, crolla come un castello di carta. Quindi la foto possiamo vedere che il 1 maggio 1933 c'è l'ordine esecutivo del presidente, diciamo dove tutto l'oro viene considerato di proprietà del governo degli Stati Uniti, quindi parte una confisca a livello nazionale. Altra vulnerabilità: se muoio, gli eredi hanno una procedura di recupero resiliente dal furto? Ok, quindi qui siamo un po' come funamboli in realtà, no? Noi siamo su una corda, se cadiamo a destra abbiamo qualcuno che ci può rubare i nostri bitcoin fondamentalmente, se cadiamo a sinistra li perdiamo per sempre, quindi siamo un po' come dei funamboli che dobbiamo essere bravi a non fare delle procedure troppo sofisticate da non poi essere più attuabili e anche da non fare delle cose un po' troppo all'acqua di rose che di fatto poi ci portano via i nostri bitcoin. Ok, quindi diciamo queste erano un po' le vulnerabilità, ok, quindi esserne consapevoli. Dopodiché analizzare il rischio, cioè noi con che probabilità rischiamo di essere attaccati in queste circostanze? Cioè, quanto è probabile che ci sia una perquisizione? Quanto è probabile che io muoia? Quanto è grave la perdita subita in caso dell'attacco? Cioè, nel senso, se succede quella cosa, quanti soldi perdo? Ovviamente se perdo 100, 1000 euro è un conto, posso aver adottato delle misure di sicurezza. Se ne perdo dai 10.000 ai 100.000 è un altro, se ne perdo da 1 milione in su, ovviamente la perdita è più grande. Quindi ognuno ha una propria situazione personale, non esiste qui un vestito su misura, c'è un vestito che va bene per tutti, qui abbiamo solo un vestito su misura, quindi ognuno di noi stessi si deve domandare con che probabilità rischio di essere attaccato e quanto è grave la perdita in caso subisco un determinato tipo di attacco. Dei vari scenari che abbiamo un po' accennato. Allora, innanzitutto, qui passiamo allo step successivo, che è la parte un po' che ci interessa di più, ovvero sviluppare e applicare contromisure. Quindi, innanzitutto, la cosa più importante è la narrativa. Le parole plasmano la realtà. Quindi, quando una persona ci dice quanti bitcoin hai, noi abbiamo varie possibilità di dire non ho nessun bitcoin, però magari non è probabile perché lavori nell'ambiente bitcoin, quindi com'è possibile, ci credi talmente tanto, non ne hai neanche pochi. Quindi ti dici no, non ne ho nessuno, ho perso il ledger, in fondo al mare, diciamo che è una narrativa poco credibile, no? Quindi magari dire ne ho pochi per questo motivo, quindi magari dire sì, ce n'ho un paio, però purtroppo non tanto, se no oggi non stavo qui, magari ero alle Bahamas. Quindi dare una narrativa plausibile che ad esempio fornisca alla controparte, no? Una cosa di realtà. O ad esempio sto facendo uno scambio in contanti di bitcoin, uno dice sì guarda sto vendendo 1000 euro di bitcoin, ce n'ho altri 100.000, questo qui era solamente una prova per vedere se sei una persona affidabile. Ecco, questa non è un'informazione tanto intelligente da dare, magari ha più senso dire guardami, in questo mese mi hanno pagato, ok, quindi facciamo uno scambio da 1000 euro in contanti. Quindi la narrativa, le parole plasmano la realtà. Ma la narrativa è anche, diciamo, deve avere una negazione plausibile, cioè nel senso, se io ho comprato dei bitcoin su un exchange, quegli exchange li ho trasferiti a un mio indirizzo e sono rimasti lì, io non posso andare a dire, guarda, io ho comprato i bitcoin e poi l'ho usati per comprare il servizio di Pinco Pallo, no, perché c'ho ancora su quell'indirizzo che è di mia proprietà e quindi non ci sono stati passaggi intermedi per dire sì, guarda, no, ho usato quei bitcoin, in realtà li ho comprati, però poi ho fatto un pagamento all'estero, no? Quindi se abbiamo questa narrativa, dobbiamo fare dei passaggi in bitcoin a far sì che la negazione sia plausibile, no? Come il discorso, ad esempio, ho un po' di bitcoin, subisco un'intrusione dentro casa, magari ho un wallet esca con un paio di 1000 euro di bitcoin sopra, per far felice l'attaccante, ma e quindi per avvalorare la mia narrativa che ho pochi bitcoin, e poi magari ho un wallet da un'altra parte con più bitcoin, no? Quindi fare delle negazioni plausibili, cioè che la negazione non sia palesemente stupida per la controparte, quindi diciamo prenderla un po' seriamente. Una negazione plausibile è una negazione in cui sia possibile dichiararsi formalmente estraneo a una fattispecie. Questo nasce nella crittografia, dove ad esempio abbiamo il computer crittografato, andiamo in aeroporto, ci obbligano a mettere la password per sbloccare il computer e magari il nostro sistema di crittografia ha un sistema tale per cui se metto una password sblocca una determinata porzione dei dati crittografici, se ne metto un'altra ne sblocca un'altra. Così io magari posso avere un sistema operativo pulito dove ho determinate cose, quindi è una negazione plausibile. Metto la password e non c'è nessun dato dentro. Interessante. Quando invece avrei potuto mettere la password, diciamo, più sensibile, che magari dava accesso ai miei wallet di criptovalute o altre informazioni che non volevo dichiarare. Quindi, diciamo, a volte anche semplicemente crittografare il computer non è sufficiente, perché in determinati tipi di attacchi, come estorsione o comunque coercizione al dover mettere la password, si è soggetti a poi accedere, no? Perché di fronte alle torture poi è difficile mantenere una integrità di sicurezza tale. Allora, la paura è tua amica, la paranoia è tua arma. Quindi, diciamo, questo è un talk un po' invitare ad alzare il livello di sicurezza un po' nella community in generale, perché comunque poca è la consapevolezza a volte delle proprie informazioni. Solamente poche persone di nicchia fanno un po' attenzione, diciamo, ad avere una buona OPSEC. Ok, adesso qui facciamo alcuni esempi un po' pratici. Ok, allora, innanzitutto vediamo cos'è il branch attack. Il branch attack, no? Quindi noi abbiamo un computer super crittografato, abbiamo il wallet abbiamo un wallet con Ledger Nano S dentro casa, quindi noi pensiamo, no, che quindi dall'esterno nessuno può rubarci i nostri soldi. Alla fine un attaccante dice, invece che contattare un hacker, dice rompi la crittografia avanzata RSA, no, semplicemente prende un malvivente comune, gli dà una chiave inglese e quindi dice spaccagli la testa fin quando non ti dice la password del ledger e ruba gli bitcoin. Quindi semplicemente è un attacco a bassissimo livello che però è efficace, e questo, diciamo, sposa un po' il concetto che alla fine per rompere una catena basta rompere l'anello più debole. Quindi sicuramente per prevenire questo tipo di attacco è utile mantenere una buona privacy, quindi non far sapere che siano determinati fondi. Primo step. Secondo step è sicuramente una separazione geografica delle chiavi. Quindi, perché questo che cosa comporta? Che il tempo di accesso ai propri fondi aumenta, quindi c'è un maggiore rischio per l'attaccante, che dovrebbe sequestrarvi e portarvi in diverse zone, quindi magari tra Roma, Milano e un ufficio magari a Catania, quindi l'utente dovrebbe sequestrarvi e fare un tour dell'Italia per andare a prendere le varie chiavi che sono dislocate in punti fisici diversi. Quindi dovrebbe andare a rivelare i luoghi, e quindi insomma questo aumenta l'esposizione per l'attaccante e fa sì che l'attacco non sia più tanto più, diciamo, allettante, perché aumentano i rischi per l'attaccante. Un'altra cosa buona è avere luoghi con orari di accesso limitati, quindi magari se abbiamo un ufficio che apre dalle 8 alle 4, mettere lì una chiave del ledger magari potrebbe essere una buona idea, perché un attaccante dovrebbe recarsi in un luogo pubblico che magari per esempio di notte è chiuso. Quindi questo, anche se poi nella peggiore delle ipotesi comunichiamo esattamente dove stanno tutti i nostri vari ledger, quello che si andrebbe a verificare è comunque una corsa ai fondi, quindi diciamo l'attaccante non ha immediatamente accesso a quei wallet, e quindi noi abbiamo per conto nostro magari un amico che abita a Milano che può arrivare prima dell'attaccante o così via, quindi questo qua innescherebbe una corsa ai fondi. Quello che abbiamo già accennato è sicuramente avere un wallet esca, se ne può avere uno o più di uno in base a quanto si è paranoici, quindi sicuramente in caso in cui un ladruncolo si intrometta dentro casa e vede il nostro bel quadro di Bitcoin dentro casa, perché non abbiamo prestato abbastanza attenzione a un po' di OPSEC, quindi abbiamo voluto dire al mondo che noi siamo grandi fan di Bitcoin, questo no, un wallet esca ci può proteggere, diciamo, da tentativi di estorsione, e magari ci può anche far salvare la pelle, no? Perché se un attaccante non trova nulla, insoddisfatto, potrebbe continuare a tutturarci, a riempirci di botte fino a quando non ci dà, fino a quando non gli diamo i fondi. Ok, altri consigli utili sono usare un password manager e per non usare sempre la stessa password su più siti, perché questo, diciamo, la problematica non è solamente inerente a Bitcoin, ovviamente, ma anche se può avere un furto di identità, o da lì accedere a alcune informazioni che poi magari sono utili per altri fini. Sicuramente non comprate hardware wallet usati, su siti non affidabili, quindi comprateli su siti affidabili. Ad esempio, se dovete trasportare il Ledger Nano oltre confine, quindi magari dovete passare la dogana con il Ledger, magari staccategli la banda metallica del Ledger, così che sembra solo una normale pennetta USB, quindi che magari andate un po' a normalizzarlo, quindi non a chiedere, a rendere esattamente chiaro che cos'è. Magari evitate merchandise di cryptocurrency, quindi se fate un viaggio magari in posti poco dove c'è molta criminalità o dove dal governo non sono ben viste le criptovalute, evitate magari di andare in giro con la maglietta Bitcoin ovunque, sicuramente questo qui attirerà a lungo periodo, oppure la macchina, la Lamborghini piena di Bitcoin, sicuramente quella non è una buona OPSEC. Evita, se puoi, di farti recapitare cose cripto al tuo indirizzo, quindi magliette, Ledger Nano S e tutto ciò che ne consegue, quindi merchandise, una tazza di Bitcoin, qualsiasi cosa, diciamo. Utilizzate il two-factor authentication, quindi che cos'è il two-factor authentication? È un'informazione che sai, quindi la password, quella che già utilizziamo su quasi tutti i siti, e una informazione che possiedi, ok? Quindi abbiamo magari il telefono con Google Authenticator, un'altra applicazione di autenticazione che genera un numero solitamente che scade in 60 secondi, quindi questo qui ci tutela. Se viene rubata la nostra password, l'attaccante dovrebbe anche rubare il dispositivo che ha, quindi in questo caso il telefono, che ha il secondo fattore di accesso, ok? Quindi impostare un secondo fattore di accesso è importante per proteggersi, diciamo, dal furto delle password. Non usare un numero di telefono come two-factor authentication, perché questo è soggetto all'attacco di SIM swap, cioè qualcuno che si finge la tua persona e vuole fare la migrazione del numero a un'altra SIM, quindi la tua SIM viene disattivata e ti ruba il numero di telefono, quindi questo poi gli consente di accedere magari al conto bancario o ad altre piattaforme delicate, exchange e così via. Fare sempre backup del SID e two-factor authentication, quindi anche il two-factor authentication c'è un SID, possiamo perdere il telefono, se perdiamo il telefono ovviamente questo qui comporta di perdere il two-factor authentication, quindi magari in alcuni provider di servizi questo ci rende inaccessibile poi l'accesso, quindi fare sempre il backup del SID che genera il two-factor authentication. Quindi non scannerizzare solo il QR code, a volte fare vedere la scritta in testo e salvarsela in qualche posto sicuro. Altri, diciamo, consigli pratici e utili sono, ad esempio, usare wallet dietro Tor. Questo perché? Perché se noi utilizziamo wallet normale, il nostro internet provider può raccogliere informazioni che noi stiamo utilizzando un wallet Bitcoin e quindi che noi abbiamo Bitcoin, no? Quindi le linee sono tutte intestate a nome e cognome e quindi questo qui identifica che quella persona magari sta facendo delle transazioni Bitcoin. Utilizzare wallet dietro Tor è una buona norma e questo rende, diciamo, scollegabile la persona fisica, quindi, che sta utilizzando il wallet dal network. Utilizziamo preferibilmente protocolli UTXO, quindi Bitcoin e Lightning Network per i pagamenti, questo perché hanno un design che è, diciamo, più privacy oriented. Ad esempio Ethereum ha un design pessimo, perché è un design di tipo accountant, come un bonifico dove un indirizzo invia un altro indirizzo. Quindi si vede proprio chiaramente chi è il mittente e chi è il destinatario, perché il resto rimane sul conto del mittente, mentre in Bitcoin vengono generati due nuovi indirizzi, quindi non si sa chi è stato pagato e chi è il resto. E quindi questo qui, diciamo, quando ci sono buoni passaggi, buoni scambi di Bitcoin, aumenta, diciamo, la difficoltà al tracciamento di dove vengono i Bitcoin e dove vanno. Assicuriamoci che non ci siano telecamere dietro allo schermo del computer. Non pronunciamo la nostra seed phrase ad alta voce. Vedo tante persone, soprattutto in esperti, comprano il Ledger Nano S, si mettono là, siccome devono ricopiare le parole, allora mentre le scrivono le leggono ad alta voce, no? Però dentro casa ormai abbiamo dispositivi come Alexa, come Google Home, anche il nostro telefono, c'ha il microfono sempre attivo per capire quando diciamo ok e poi diciamo Google. Infatti mi si è attivato il telefono, quindi diciamo il microfono è sempre attivo e quindi non diciamo seed phrase ad alta voce. Non facciamo screenshot della seed phrase oppure foto, quindi salviamole sempre offline, quindi su pezzi di carta, su metallo, su pietra, su oggetti che non si rovinano. Comunque rimanere offline, diciamo che un computer spento è un computer sicuro, quindi mettere un'informazione offline è sicuramente un buon modo per proteggerla. Ma soprattutto generiamo il nostro seed phrase, quindi le 12 parole o le 24 parole che danno la possibilità di recuperare il nostro portafoglio, con un'entropia verificabile. Quindi qui, in base al vostro grado di conoscenza, se volete farlo con dei dati o con delle carte da poker, ci sono dei programmi su GitHub, oppure se proprio vogliamo fidarci dell'entropia che viene generata dagli hardware wallet come Ledger, come Trezor, come Cold Card e così via, andiamo a creare una passphrase aggiuntiva. Questo perché? Perché la seed phrase, se il dispositivo è malevolo, potrebbe essere pregenerata, quindi non essere generata casualmente, quindi già precondivisa con un attaccante che nel momento in cui viene caricata di fondi poi vengono portati via, quindi c'è questo pericolo, ok? Ancora non si sono visti questi tipi di attacchi, però in un futuro sicuramente se ne vedranno, quando aumenterà un po', diciamo, la mass adoption. Quindi quello che possiamo andare a fare è di non usare solamente una seed phrase che ha generato il nostro Ledger Nano S, ma andare ad aggiungere una 25esima parola custom, che quindi questo, diciamo, aggiunge una nostra entropia al sistema di 24 parole e che quindi è più difficile che quell'attaccante, insomma, riesca anche a capire questa informazione. Verifichiamo sempre che la master pub key corrisponda al dispositivo, quindi in linea generale cerchiamo di essere un po' paranoici e di verificare sempre, di non fidarci. Quindi questo è anche un ottimo consiglio. Poi questa è una buona norma, spostiamo sempre piccole cifre, test, prima di muovere grossi capitali, soprattutto su un nuovo hardware wallet, soprattutto su una nuova piattaforma, su qualsiasi cosa in generale, su un nuovo protocollo che non conosciamo. Siamo nuovi su Bitcoin, non andiamo subito a fare un grosso acquisto e a metterlo su un indirizzo di chiave privata se non l'abbiamo fatto prima. Facciamolo con piccole cifre, verifichiamo che abbiamo la possibilità di rispendere, quindi di farli ritornare indietro come prova. Dopo che abbiamo acquistato un po' di confidenza e capito un po' come funziona per la prima volta, magari poi possiamo iniziare a muovere grossi capitali. Quindi, diciamo, la buona regola è prudenza. Usiamo VPN quando possibile. VPN sono servizi che ci permettono di filtrare il nostro traffico e farlo uscire, quindi farlo passare un tunnel segreto e farlo uscire da un'altra parte del globo, così che il nostro internet provider anche non sa delle informazioni della nostra navigazione, dei software che facciamo girare. Immagazziniamo appunto seed phrase su tavolette d'acciaio, l'avevo detto anche prima, questo perché se lo facciamo solo sulla carta, magari la carta col tempo ingiallisce, prende fuoco, si bagna, se la mangia il cane, diciamo non è un supporto duraturo nel tempo, quindi cosa succede se avviene un incendio dentro casa mia? Oltre che la casa, perdo anche tutti i miei bitcoin, quindi diciamo facciamolo su supporti duraturi, quindi pietra o acciaio inox, magari gettiamolo del cemento sottoterra, muriamolo, non so, in dei pozzetti, muriamolo dentro al muro, insomma mettiamolo in un posto dove noi pensiamo che sia al sicuro. E quindi diciamo abbiamo anche lì, insomma, dobbiamo nascondere un oggetto e potenzialmente possiamo anche dividere le parole in ci sono vari modi, no? Se facciamo un multisig 2 di 3 possiamo fare tre chiavi private divise in diversi luoghi e quindi magari anche se una persona poi va lì e trova la singola il singolo oggetto con le 12 parole non è un problema perché non conosce dove stanno gli altri per avere accesso ai fondi. Verifichiamo sempre le firme del wallet, quando utilizziamo un software verifichiamolo che sia firmato dai sviluppatori così che non può essere alterato perché magari noi abbiamo tutto perfetto, il ledger fatto bene, tutto ok, poi il wallet ci dà un indirizzo che in realtà non è derivato dalla master public key del ledger e quindi quando noi siamo convinti che stiamo inviando i fondi a noi stessi li stiamo inviando da un'altra parte, quindi questo qui sposa l'affermazione di prima, facciamo sempre trasferimenti a piccole cifre, non fidiamoci mai, siamo sempre un po', non facciamo le cose di fretta. Soprattutto compriamo Bitcoin senza che quasi, quindi preferibilmente in contanti, Relay, Bitcoin Voucher Bot e così via. Soprattutto non facciamo operazioni delicate in un momento di confusione, ok? Quindi prendiamoci il nostro tempo, che non ci devono stare l'amico che ti parla sotto, chiamate di lavoro, bambini che urlano, la mamma dice che gli è rotta l'annaffiamento, scendiamoci il nostro momento, mettiamo il silenzioso, facciamo le operazioni legate al massimo della sicurezza, non facciamolo mentre beviamo la birra, quindi abbiamo un attimo un po' di buon senso. Sicuramente verifichiamo l'indirizzo prima di inviare, le transazioni sono come dire irreversibili, quindi verifichiamo, facciamo sempre un double check dell'intero indirizzo, sia la parte iniziale che finale, ma anche le lettere nel mezzo se possibile. Ok. Se è possibile non fare KYC, quindi comprare anche su BISC, che non ho detto prima. Soprattutto costruire una storia coerente se viene fatta la KYC. Quindi se in passato abbiamo comprato dei Bitcoin con KYC, questo ormai non possiamo cancellarlo come evento, sta in una base dati che magari è accessibile e con domani verranno divulgati per furto di dati, come spesso accade che c'è stato un attacco informatico. Quindi questa magari potrebbe essere un'informazione che sarà di pubblico dominio. Ma soprattutto, quindi ormai un errore l'abbiamo fatto, costruiamo una storia coerente, quindi facciamo dei spostamenti tali per cui per inventarci una narrativa che sia con una negazione plausibile. Questo è tutto, l'obiettivo di questa puntata appunto era quella lì di diciamo farvi avere il focus su un tema molto, molto delicato e che in pochi parlano, ma che sarà sempre di più presente nel prossimo futuro, quindi Bitcoin, diciamo, come ho detto all'inizio della puntata, è un nuovo paradigma dove i soldi sono posseduti realmente dall'individuo e quindi questo comporta, oltre a una serie di vantaggi come libertà, sicuramente anche responsabilità. E quindi vi auguro a tutti una buona OPSEC. Ciao a tutti!